Radio Nuova Trieste, speciale.
Si è tenuto mercoledì 21 febbraio 2024 il primo incontro promosso dalla Diocesi di Trieste in occasione della Cattedra di San Giusto Quaresimale.
A questa edizione della Cattedra di San Giusto 2024 nel tempo di Quaresima, e proprio per questo desideriamo lasciarci introdurre a ciò che ascolteremo in modo meditativo con il brano O Salutaris Hostia di Leo Delib, eseguito dalla soprano Eleonora Matiassic e accompagnato all'organo dal maestro Roberto Brisotto, a cui va il nostro applauso. Buon ascolto.
Buonasera a tutti. Apriamo questa sera la Cattedra di San Giusto, che l'abbiamo collocata all'interno della nostra preparazione alla 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che si terrà qui a Trieste, come tutti sapete, all'inizio di luglio. Ci sarà anche il Papa quest'anno qui con noi e a concluderla. Il tema è: al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. E allora ecco che questa Cattedra di San Giusto vuole essere per tutti noi un tempo che ci diamo per declinare questo tema dentro quattro ambiti diversi. Mi verrebbe da dire che, apriamo qui con il dottore, il rettore magnifico dell'Università di Trieste, il dottor Roberto Di Lenarda. E allora mi veniva questa immagine: ma tante volte siamo tutti bravi a fare delle diagnosi, sulla crisi anche della democrazia, che sembra molto malata per le tante autocrazie che nel mondo vanno aumentando, ma anche per la disaffezione di partecipazione, l'indice del calo progressivo di chi va a votare, ma anche della fatica dei tanti luoghi di partecipazione ecclesiali e anche civili. Eppure noi non siamo qua semplicemente a fare delle diagnosi. Le quattro declinazioni non sono neanche semplicemente una prognosi, quasi a voler vedere come il paziente si comporterà. E invece sono quattro declinazioni che ci portano a guardare a degli ambiti con delle persone che si stanno impegnando, che sono dei testimoni dentro ambiti vitali. Cominciamo questa sera con il dottor Roberto Di Lenarda, poi lo presenterà don Sergio. E dico che i prossimi incontri saranno con suora Alessandra Smerilli e sarà sul tema della economia civile e democrazia. Poi Franco Vaccari, la democrazia è la prova della pace, dunque educare alla pace e costruire la pace. E poi Elena Granata, la democrazia è la prova della città, ripartire dai luoghi e dalle comunità. Sono persone che sono dentro vari ambiti. Ma sul tema di questa sera lascio la parola a Don Sergio, che presenta anche il rettore. A me viene da dire subito grazie, e ci piace nei 100 anni dell'università iniziare la cattedra San Giusto anche con la sua parola e con questo segno di stima nei confronti, a me piace dire così, della più importante istituzione culturale della nostra città. Grazie.
È proprio il caso di dire che ci prendiamo cura dello stato di salute della democrazia e della partecipazione, iniziando avendo la gioia e l'onore di ascoltare questa sera il magnifico rettore, il professor Roberto Di Lenarda, nato a Udine il 17 giugno del 1965, primo laureato in odontoiatria e protesi dentaria, e a diventare in Italia direttore di struttura complessa ospedaliera, direttore di dipartimento assistenziale integrato, presidente di corso di laurea in igiene dentale e in odontoiatria, preside vicario e direttore di dipartimento universitario, preside post legge del 2010, primo presidente del collegio dei docenti universitarie di discipline odontostomatologiche. Diciamo che il professor Roberto Di Lenarda è sposato felicemente dal 1993 con la professoressa Michela Brosolo, qui presente, gli diamo il benvenuto, e felicemente padre con lei di due figli, Francesca e Marco. Il professor Roberto Di Lenarda è stato direttore, dicevamo, della struttura complessa di clinica chirurgica maxillofaciale e odontostomatologia dal 2000, succeduto al professor Mario Silla, che l'aveva fondata nei primi anni 70, grazie all'azione e dalla guida sapiente ed illuminata della professoressa Elettra De Stefano Dorigo, ne ha quadruplicato l'attività ampliandone l'ambito di azione a tutte le discipline dell'odontoiatria e rendendola centro di riferimento riconosciuto in ambito almeno nazionale nel campo della ricerca scientifica, della qualità didattica e del livello di offerta assistenziale. Ha istituito e attivato le 3 scuole di specializzazione di area odontoiatrica, ortognatodonzia, chirurgia orale e odontoiatria pediatrica. Relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali e, a partire dal 2016, in collaborazione con l'assessore Telesca, ha ideato, sviluppato e coordinato l'innovativo programma regionale di odontoiatria sociale pubblica del Friuli Venezia Giulia, preso come riferimento in molte regioni italiane. L'attività di ricerca è rappresentata da 180 lavori censiti sulle principali principali banche dati internazionali, un index di 34 e 4.163 citazioni. I campi di interesse principali di ricerca del suo gruppo di ricerca sono lo studio e lo sviluppo dei materiali dentari, la patologia e medicina orale, l'ortognatodonzia, la parodontologia, l'implantologia e la chirurgia orale rigenerativa. Ha guidato il Dipartimento di Scienze Mediche al raggiungimento del prestigioso riconoscimento di Dipartimento di Eccellenza, con il lusinghiero ed unico risultato di votazione massima del progetto presentato, ha contribuito alla definizione del virtuoso protocollo d'intesa Università-Regione Friuli Venezia Giulia. È stato eletto rettore dell'Università degli Studi di Trieste nel maggio 2019. Questo è un anno importante per la nostra università, è l'anno del centesimo anniversario dalla fondazione ed è un'occasione molto significativa per prendere consapevolezza con tutta la comunità cittadina ed ecclesiale tergestina dell'importante contributo che l'università offre da un secolo allo sviluppo scientifico, economico, culturale e commerciale del territorio, preparando le giovani generazioni ad una partecipazione qualificata, professionale, competente e responsabile alla vita civile e al bene comune del Paese. Le attività culturali, artistiche ed accademiche della nostra università hanno contribuito a sviluppare quella sensibilità e quella vivacità per cui oggi Trieste è riconosciuta come uno dei territori con l'offerta più ricca nel panorama culturale italiano. Così ricordava il rettore magnifico l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 il 14 dicembre scorso. È vero, dal piazzale Europa davanti all'edificio centrale si vede un orizzonte meraviglioso che guarda al mare Adriatico che unisce popoli e culture. Dall'Università degli Studi di Trieste si guarda all'orizzonte del futuro con speranza ed è quello che desideriamo fare anche questa sera, mettendoci in ascolto e in un dialogo generativo con l'Università degli Studi di Trieste. Prendi il tuo spirito, punta al domani, affila lo sguardo e guarda. Guarda il tuo sogno, prendere forma e inventa. Inventa il futuro che è fatto di oggi e di ieri. E ora intreccia i saperi, afferra il presente e guarda al di là. Un impeto curioso ti spinge, ti avvolge. Potresti arrivare alla verità. Così dice l'inno del centenario con le parole dell'attrice, drammaturga e regista teatrale Marcella Serli. E con questo spirito ci apprestiamo ad ascoltare la relazione e la conferenza del professor Roberto Di Lenarda. Grazie.
Innanzitutto mi scuso per il curriculum, se avessi saputo gliel'avrei nascosto perché sembrava... faccio una veramente brevissima premessa. Innanzitutto un sincero ringraziamento a Don Enrico, a Don Sergio, e volutamente lo chiamo Don Enrico, e anche a un collega, un amico qui presente, professor Giovanni Grandi, con cui in tante occasioni ho avuto la fortuna e la possibilità di confrontarci anche sui temi di cui parleremo questa sera. Mi è capitata l'occasione di fare il rettore, non avevo mai pensato né di essere in grado né di avere la possibilità di pensare di raggiungere questa posizione, e sono state un insieme di occasioni, di situazioni che mi hanno portato. Devo dire che il privilegio e la possibilità che c'è per chi ha l'occasione di ricoprire questo ruolo, di poter provare a fare qualcosa per il bene più grande che abbiamo in questo nostro mondo, che sono i giovani, è un privilegio straordinario, per cui io diciamo sicuramente in un modo ampiamente perfettibile, credo che l'istituzione come l'università sia anche per la qualità e per l'impegno che tutte le persone che ci lavorano mettono quotidianamente, sia una delle istituzioni fondanti per la nostra società e su cui dobbiamo puntare per lo sforzo che dobbiamo mettere in campo da qui nel futuro per crescere, per migliorare la qualità della convivenza sociale e per superare tutte le difficoltà che anche i nostri giovani oggi stanno vivendo. La domanda quindi da cui siamo partiti oggi, da cui sono partito oggi per questa riflessione, è stata la seguente: cosa fa e cosa può fare l'università per sostenere la partecipazione delle persone alla vita pubblica? E aggiungo, cosa fa per alimentare in questo modo la stessa vita democratica? Potrebbero essere temi distanti, ma credo e mi sono convinto che invece questo link sia veramente forte. Partirei dunque da alcune riflessioni che nascono da questo interrogativo. Ci tengo a sottolineare fin da subito che vorrei e spero di riuscire a farlo senza alcun intento autocelebrativo, rischio che potrebbe esserci, ma anche perché proprio le celebrazioni del centenario, cui faceva riferimento Don Sergio, che stiamo vivendo come Ateneo, ci stanno aiutando a comprendere, a comunicare meglio tutte le cose di valore che il sistema universitario, in particolare l'Università di Trieste, in questo lungo tempo ha fatto. Le ha fatte, ma le sta continuando a fare. Tante volte nella mia attività ho potuto constatare come molte di queste cose non vengono conosciute, e non vengono conosciute in parte, o meglio, soprattutto per la nostra incapacità di trasmetterle, di condividerle, forse anche per la naturale ritrosia che abbiamo per troppo tempo posto a una ridotta comunicazione rispetto alle nostre attività. Ed è naturale nell'attuale congiuntura che il buono faccia meno notizia di tutto quello che non funziona, ma questo non vuol dire che questo non ci sia e che non sia spesso prevalente. Farlo emergere dunque, almeno in occasioni di grandi ricorrenze, pur doverosamente con garbo ed equilibrio, consci che si può e si deve fare sempre di più e meglio, non significa dire o sbandierare quanto bravi si è. Significa piuttosto ricordare che la nostra storia civile è fatta dall'impegno, spesso meno visibile e più ordinario, di molte persone. E questo vale senz'altro, io dico, forse soprattutto, anche per l'università. Se ogni tanto ci fermiamo a celebrare qualcosa, è proprio perché c'è un'ordinarietà meno appariscente, ma molto spesso costruttiva, che va conosciuta e riconosciuta, proprio per capire meglio su quale base ci si può fondare. E forse ancora più importante, questo può aiutarci a guardare il futuro con una più precisa consapevolezza delle sfide e insieme delle risorse a disposizione e quindi delle potenzialità che non dobbiamo colpevolmente autolimitarci. In fondo anche la Settimana Sociale dei Cattolici, cui ha fatto riferimento anche Don Enrico, in Italia vive questa occasione del 2024 con una dinamica simile. Siamo alla 50ª edizione in un secolo di vita circa. Credo che la scelta di puntare a un dibattito sullo stato di salute della democrazia sia una scelta che invita tutti a rivolgere lo sguardo soprattutto al futuro e a cosa ognuno di noi può fare per prepararci adesso ed in ultima analisi a cosa può fare e cosa deve fare per renderlo migliore. In questo è chiaro che l'università non può non sentirsi interpellata. In ogni epoca gli Atenei sono stati il luogo di incubazione del futuro. Questo per un motivo semplice, che precede anche il fatto stesso di essere la sede della ricerca ed il motore dell'innovazione. L'università è incubazione del futuro perché la frequentano, vi crescono, i protagonisti del futuro, le nuove generazioni, che contribuiscono in un circolo virtuoso a modellarla e a renderla sempre moderna e al passo con i tempi e le esigenze della società. Mi piace utilizzare la parola incubazione, citato più volte la mia vera professione, l'ambito medico, così come la intendiamo anche in ambito medico e biomedico, anche in senso fisiologico e non patologico. Ciò che in incubazione esiste già, ma per crescere ha bisogno delle nostre attenzioni e delle condizioni ideali. Il prezioso ed il fragile spesso coincidono e occorre prendersene cura proprio perché quel che già c'è oggi possa progressivamente esprimere al meglio le proprie potenzialità domani. Dire che c'è un oggi in vista di un domani non significa dilazionare i tempi del coinvolgimento e della partecipazione delle giovani generazioni. Prendiamo l'oggi e il domani esattamente per quello che significano e indicano, e cioè un procedere giorno per giorno in una crescita costante, tanto di maturazione quanto appunto di protagonismo. Nell'anno accademico scorso, 2022-2023, gli iscritti all'università in Italia sono stati più di 1.900.000. 1.900.000 ragazze e ragazzi impegnate nel formarsi come futuri professionisti e simultaneamente, altrettanto importante, nell'espandere la loro capacità di confrontarsi criticamente con un mondo che cambia in modo vorticoso. Parliamo di poco meno di 2 milioni di adulti che hanno davanti a sé un tempo dedicato alla propria crescita, che è anche un tempo dedicato alla crescita del Paese, e non solo dal punto di vista economico o tecnologico, come talvolta si tende riduttisticamente a pensare. Il tempo dello studio è un tempo prezioso, non solo a livello personale, ma anche a livello civile. Mi ha fatto riflettere una recente intervista del vicerettore dell'Università Cattolica di Betlemme, in cui raccontava la situazione, comprensibilmente molto tragicamente difficile, in cui si trovano ad operare. E sottolineava che la formazione, la possibilità di sviluppare un accesso critico alle informazioni e l'opportunità di confronto offerta dall'inserimento in una comunità scientifica sono le principali premesse su cui puntare proprio per realizzare la pace, che in quelle terre è certamente attesa dai più, ma soprattutto dalle giovani generazioni che pagano forse il prezzo maggiore. E mi colpiva il fatto che il ritardo e gli ostacoli del percorso verso la pace li attribuisse proprio al fallimento degli adulti. Un fallimento che consiste anche nella scarsa attenzione per il valore dello studio. O, ancora più precisamente, per il valore che un tempo della vita dedicato allo studio e alla ricerca può avere nei processi di dialogo e di pacificazione. La pace, la democrazia e la possibilità per tutti e per tutte di dedicare del tempo alla formazione superiore sono tra loro strettamente legate. Lo capiamo anche da altri scenari. Tra i passi indietro nella vita sociale e politica a cui abbiamo nuovamente assistito in Afghanistan dopo il 2021 ed il ritiro delle forze statunitensi, c'è il ritorno dell'esclusione delle donne proprio dai percorsi di formazione. È la tragica cartina al tornasole del fatto che i regimi illiberali sono paradossalmente e tragicamente più consapevoli di noi del valore trasformativo della cultura e dello studio. E se risaliamo ad altre stagioni storiche, troveremo ulteriori testimonianze che ci ricordano come la capacità di lottare per la dignità umana sia sempre legata ai percorsi di formazione, di conoscenza, alla difesa della libertà di pensiero e della libertà di parola. Nell'83, Alexander Solzhenitsyn, un testimone della resistenza dell'umanità nei gulag sovietici, incontrando una platea di giovani raccolti a Windsor per ascoltarlo, tra le altre cose ha detto queste parole: «La vostra istruzione sarà mal impiegata se non saprete formarvi uno sguardo spirituale, una posizione personale spirituale». Mi pare un modo originale per indicare quello che noi più spesso chiamiamo spirito critico e che giustamente consideriamo uno degli obiettivi e uno dei frutti dell'istruzione e della formazione. È la capacità di interrogarsi sul mondo, sul senso del vivere, sul senso della giustizia. È una capacità che deriva anche dallo studio e dalla cultura. Proprio ieri abbiamo letto alcuni stralci dell'ultima lettera scritta da Alexei Navalny, barbaramente ucciso, che si chiude con un invito perfettamente coerente a quello testé ricordato. Ha scritto al suo corrispondente: «In quarantena ho detto, portatemi qualcosa dalla libreria. E ho avuto anche Tolstoi e Delitto e Castigo. Bisogna leggere i classici». Solzhenitsyn aveva intitolato il suo discorso «Non aspirate ad una vita facile, quasi ad ammonire che la facilità delle condizioni di vita a volte o spesso rischia di assopire lo spirito critico. Mi sembra che non dovremmo ignorare le lezioni sul senso della cultura e dello studio che ci giungono proprio dai luoghi in cui la vita è particolarmente difficile. Ci ricordano quanto la libertà sia legata alla cultura, alla capacità di ascoltarsi, di dialogare, di trarre il meglio dalla pluralità. Le pratiche di cura del sapere e della ricerca non sono soltanto allora una questione di crescita di conoscenza. Lo studio e la ricerca creano occasioni di incontro, sono una pedagogia ordinaria del reciproco ascolto, del confronto, della condivisione di idee e progetti su ciò che con il sapere stesso si potrebbe fare. Faccio ora un passo in avanti focalizzandomi sul tema dello sviluppo dei talenti personali ai fini di una restituzione sociale, che credo sia un punto nodale di questo percorso, di questo ragionamento. I luoghi in cui si assiste ad un collasso della convivenza civile ci ricordano quanto il tempo dedicato insieme ad altri allo studio assolva una funzione di sviluppo sociale e politico fondamentale. Ed è una consapevolezza che ritroviamo anche tra le pieghe della nostra stessa Costituzione. Vorrei evidenziarla richiamando la seconda parte dell'articolo 4, che recita così: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Mi piace pensare, e sono sinceramente convinto che sia così, che l'università e l'alta formazione siano esattamente il contesto che consente ai cittadini di formarsi per adempiere al meglio a questo dovere, che è evidentemente un dovere di morale sociale. La Costituzione ci sottolinea come la partecipazione sia da pensare come un movimento contributivo, come un'attitudine ad attingere al paniere delle proprie risorse personali per metterle in modo originale a servizio di tutti. C'è quindi una destinazione sociale dello studio, una destinazione sociale per quelle stesse competenze che sono in incubazione in ciascuno, e su questo vorrei porre la nostra attenzione. Quando, quasi quotidianamente, ci poniamo il problema dell'orientamento, e nella nostra università, consentitemi, il professor Lucio Torelli fa questo lavoro in un modo non egregio di più, capita spesso di insistere sull'importanza dello sviluppo dei talenti di ciascuno. Riconosciamo cioè che ogni persona può dare il meglio di sé, anzitutto se è ben accompagnata alla scoperta delle proprie inclinazioni e capacità. Scoprire il proprio talento è uno dei compiti più entusiasmanti che si aprono al termine della stagione dell'adolescenza. E aiutare i giovani a farlo rappresenta un'opportunità straordinaria per tutti i formatori. È attraverso la scoperta dei propri talenti che può via via maturare anche la comprensione della propria stessa vocazione. Ma una vocazione non si esaurisce, questo forse talvolta omettiamo di sottolineare, nella costruzione del successo personale. Quando parliamo di una persona in cui riconosciamo un talento, diciamo spesso che ha un dono. Nella cultura contemporanea siamo portati ad associare il successo e la riuscita soprattutto al merito. Ma proprio il linguaggio comune ci ricorda che anzitutto si parte da un dono. Ci ricorda che l'impegno personale non ci porterebbe da nessuna parte, o lo farebbe con molta meno efficacia, risultati inferiori raggiunti con maggiore fatica e sofferenza, e in ultimo minore soddisfazione, se non si innestasse su qualcosa che nessuno di noi ha scelto, per cui nessuno di noi ha lottato, ma che tutti abbiamo appunto ricevuto: le capacità, le inclinazioni, le attitudini, ma anche l'educazione e l'esempio familiare. I talenti che nella formazione universitaria ci impegniamo a far fiorire vanno colti anche nel loro aspetto di dono ricevuto, di cui prendersi cura. Ce li presenta così in fondo la famosa parabola del Vangelo di Matteo, da cui l'immagine tratta. La parabola inizia proprio raccontando di una distribuzione di ricchezza che precede ogni impegno e merito e parla di un mandato a vivere un tempo di investimento perché quei talenti possano diventare generativi. Se volessimo per un istante ritornare con più attenzione su quella fonte, troveremo anche che tutto ciò che è frutto del buon investimento non è destinato al successo personale, all'incremento del proprio patrimonio, ma è destinato alla sua restituzione. Questo aspetto probabilmente disturba un po' le nostre orecchie di contemporanei. La logica meritocratica, che è qualcosa di diverso dal riconoscimento del merito, cui personalmente credo moltissimo, ci porta spesso a pensare che ciò che deriva dal nostro lavoro ci appartenga del tutto. Questo forse proprio perché dimentichiamo da dove siamo partiti, cioè dall'aver ricevuto. La richiesta di restituzione che fa colui che ha distribuito i doni ci spiazza, eppure credo ci offra un insegnamento che risuona in termini laici proprio nell'articolo della Costituzione che ho poco fa ricordato. Soltanto chi restituisce e quindi adempie proprio quel dovere di concorrere ad un progresso che non è solo personale ma è appunto di tutti, sperimenta poi che quello stesso valore si riverbera anche sulla sua stessa vita. L'immagine del prendere parte alla gioia del padrone mi pare sottolinei proprio questo. E forse lo sottolinea anche quell'ulteriore chiosa del racconto, secondo cui quei talenti di colui che non è investiti vengano riassegnati a colui che invece ha saputo farli fruttare al massimo. È probabilmente un'iperbole che vuole sottolineare ciò che l'esperienza del contribuire al bene comune insegna. La ricchezza di ciascuno aumenta tanto più quanto viene restituita e condivisa. E questo certamente vale senza alcun dubbio sul sapere, sulla conoscenza. Per questo chi ha più restituito agli altri scopre, talvolta con sorpresa, che quello che ritorna nella propria vita è sempre sovrabbondante. Mi sono quindi chiesto se l'università è un luogo di restituzioni e un contesto che forma la restituzione. Se guardiamo le prime due missioni dell'università, la ricerca e la didattica, credo che già qui possiamo trovare esperienze importanti in questo senso. La trasmissione del sapere, dell'acquisizione delle proprie ricerche, è una restituzione che collega le generazioni. Quello che i nostri maestri ci hanno trasmesso è stata la base per i nostri percorsi. E a nostra volta facciamo del nostro meglio perché questo patrimonio accresciuto possa essere il trampolino per tutti gli studenti, in particolare per quegli allievi che seguiranno una vocazione allo studio e alla ricerca. Aggiungo però che anche la didattica è una vocazione. È una chiamata non solo a trasmettere competenze, ma a suscitare ulteriori vocazioni. Chiunque oggi insegna nell'università ha avuto un maestro, donna o uomo naturalmente, una persona che ha visto in lei o in lui una potenzialità, una persona che ha saputo accompagnare, almeno nei primi passi, di un percorso accademico. Quando si è fortunati, ed io personalmente lo sono stato pienamente, è stato ricordato anche prima da Don Sergio, rimane una persona che rimane come punto di riferimento umano e non solo scientifico per tutta la vita. Queste persone le consideriamo maestri con la M maiuscola. Non sono rari i casi in cui il loro contributo ha superato i confini dell'Accademia. È scontato qui ricordarlo, ma Giuseppe Toniolo, tra gli iniziatori delle settimane sociali nel 1907, era un professore di economia politica all'Università di Pisa. L'apertura al contesto sociale, quel concorrere al progresso materiale o spirituale della società, è perciò senz'altro una sfida da approfondire, una sfida in cui sono coinvolti docenti e studenti, maestri ed allievi. Chiedersi come accompagnare nella stagione della formazione universitaria la maturazione dei talenti significa allora chiedersi come far sperimentare forme e modi di una loro restituzione, non solo alla comunità scientifica ma anche a quella civile. Questo mi porta a soffermarmi qualche istante sulla cosiddetta terza missione dell'università, di cui forse avrete sentito parlare. L'idea di una restituzione del frutto che viene dal perfezionamento delle capacità attraverso lo sviluppo del sapere e delle pratiche si è fatta sempre più strada nell'università e viene sempre più valorizzata anche ai fini dei finanziamenti della stessa. Questo ci ha permesso di comprendere meglio anche il senso di quella che è chiamata terza missione e che l'Università di Trieste, insieme ad altri Atenei, chiama oggi impegno pubblico e sociale. I termini con cui indichiamo le cose ci rivelano molto anche della fatica che talvolta facciamo nel capire bene di che cosa si tratti. Ho citato prima le due missioni fondamentali dell'università, la ricerca e la didattica. I nomi sono chiari, capiamo di cosa si tratta. Ma come chiamare poi tutto quell'insieme di sbocchi che in effetti attestano l'impatto della ricerca e dell'insegnamento sulla vita dei territori? Possiamo anche sorriderci sopra. Quando non sappiamo come chiamare qualcosa, utilizziamo semplicemente dei riferimenti a ciò che conosciamo già, nell'attesa di chiarirci le idee. Sapevamo definire le prime due missioni dell'università, ma intuivamo che c'era ancora qualcosa e in attesa del nome l'abbiamo chiamata la terza missione. Il fatto che oggi la specifichiamo come impegno pubblico e sociale mi fa dire che si tratti proprio di un impegno alla restituzione sul piano civile. In effetti, i talenti che accompagniamo verso la maturazione non appartengono all'università. Questa li riceve per un certo tempo proprio come dei doni che poi vanno restituiti alla società tutta, alle persone, in primis, alle famiglie, ai contesti produttivi dell'associazionismo, del volontariato, e vanno restituiti, se possibile, migliori, più maturi, più coscienti del proprio ruolo, dei propri limiti e di come superarli, ma soprattutto consci delle proprie potenzialità. Non è un caso che la terza missione sia oggi compresa come un impegno che coinvolge tutti gli attori di un Ateneo, docenti, personale amministrativo, studenti. Per chi vive l'università lavorativamente, la terza missione è senz'altro un modo per misurarsi come comunità, proprio con la previsione dell'articolo 4 della Costituzione. La terza missione declina, quindi, per l'università, il dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della società e lo fa creando iniziative di tipo istituzionale. Si concorre insieme, non unicamente a titolo personale. Per chi però vive l'università come un incubatore del proprio futuro, partecipare all'impegno pubblico e sociale nell'ottica della terza missione credo che possa assumere una valenza educativa proprio in senso civico. Mi pare che possa essere cioè un'importante palestra proprio per sperimentare l'importanza della restituzione. Una restituzione che è possibile anche quando le proprie competenze sono ancora in sviluppo. Anche questo mi sembra straordinariamente importante da sottolineare. Se per restituire attendessimo di essere completi o perfetti, potremmo anche ritrovarci ad attendere tutta la vita, anzi probabilmente non ci arriveremo mai, senza che mai giunga il momento per poterlo fare. Invece è importante comprendere, e farlo attraverso l'esperienza, che si può restituire socialmente anche quando le proprie competenze sono in cantiere. Peraltro lo rimarranno in cantiere per tutta la vita. La Costituzione dice secondo le proprie possibilità, secondo quelle di oggi, che cambieranno, auspicabilmente crescendo domani. Il fatto allora di poter contribuire da studenti a qualche progetto, potendo contare anche sull'aiuto di chi, come appunto i docenti e il personale tecnico-amministrativo, ha già affinato le proprie skills, può essere un'opportunità di crescita personale e civica, oltre che di cooperazione e di condivisione. Naturalmente tutto questo ci interpella come adulti, perché ci invita, o forse ci costringe, a fare i conti con la nostra disponibilità alla restituzione. E dobbiamo dircelo onestamente. Fare i conti con lo stato di salute della propria generosità, della propria capacità di destinare parte del proprio impegno, del proprio tempo e delle proprie risorse al bene comune non è facile per nessuno. Forse dobbiamo riconoscere che quel che oggi ha bisogno di rimaturare culturalmente è proprio l'idea che la restituzione dei talenti alla comunità non sia qualcosa di residuale, qualcosa che accade soltanto se ci rimane un po' di tempo libero. La restituzione non è qualcosa che viene dopo, semmai dovesse avanzare qualche spicciolo dopo che abbiamo capitalizzato i proventi dello sviluppo, delle capacità personali e del team. È un'idea che siamo capaci di trasmettere come adulti? Dovremmo chiedercelo, a maggior ragione se siamo formatori. Sviluppare azioni di terza missione credo allora che possa avere una valenza educativa di tipo civile, proprio nella misura in cui sapremo metterci in gioco e coinvolgere come protagonisti della restituzione gli stessi studenti. Dovremmo cioè adoperarci perché fin dal tempo dell'incubazione dei propri talenti, fin dalla stagione in cui iniziano ad affinarsi, ciascuna persona possa già sperimentare la ricchezza che deriva dal proprio contribuire a qualcosa di comune. Poi verrà il tempo in cui i talenti saranno maturi anche per spendersi compiutamente a livello professionale, ma sarà importante che siano già abilitati a spendersi in senso civile e sociale. Costruire una società più cooperativa e meno competitiva, o almeno meno distruttivamente competitiva, dipende anche dalla possibilità di questi assaggi di partecipazione, vissuti nella prospettiva del contribuire. Vorrei brevemente soffermarmi ora su quell'idea costituzionale per cui il progresso debba essere inteso come qualcosa che può avvenire tanto a livello materiale quanto a livello spirituale. Queste due declinazioni mi pare possano costituire non due alternative, ma piuttosto una figura di coppia. Oggi una parola che impieghiamo spesso come sinonimo di progresso è innovazione. Quando pensiamo all'innovazione siamo poi per lo più portati ad associarla all'ambito della tecnologia. Qui noi tutti sperimentiamo il progresso come una traiettoria, non sempre lineare, ma comunque tendenzialmente crescente. Quello che arriva dopo, quello che è costruito dopo, sulla base delle realizzazioni precedenti, per lo più risulta più performativo ed efficiente di quel che c'era prima. Gli esempi non mancano. Pensiamo agli smartphone, che hanno cambiato la vita di tutti noi. Sono uno strumento straordinario, diffusissimo, anche in contesti in cui altri generi di prima necessità scarseggiano, e qualche domanda dovremmo farcela, e hanno soppiantato del tutto i primi dispositivi che chiamavamo telefoni cellulari. Il dopo è senz'altro meglio del prima dal punto di vista tecnologico, tuttavia non è l'unico punto di vista. Oggi ci misuriamo con le trasformazioni che gli smartphone hanno introdotto nelle nostre abitudini sociali e relazionali, soprattutto nei giovani, e soprattutto attraverso la diffusione dei social media. Accanto ai benefici di una più ampia connessione, sono comparse nuove forme di dipendenza, così come forme di manipolazione del pubblico, e non è certo un elemento secondario dal punto di vista politico. Oppure pensiamo al campo dei trasporti, ne abbiamo parlato anche durante l'ultima inaugurazione dell'anno accademico. Il ricorso ai motori elettrici rappresenta un indubbio passo avanti rispetto ai motori a combustibili fossili, che hanno accompagnato l'espansione della mobilità del secondo Novecento. Il loro sviluppo già oggi consente di far volare oggetti di piccole dimensioni come i droni. Anche qui lo sviluppo tecnologico, la miniaturizzazione dei componenti e dei processori è probabile che introdurrà novità significative anche nel campo del trasferimento delle merci. Nel frattempo, non dimentichiamocene, già ci accorgiamo di come questi strumenti stiano giocando un ruolo crescente anche negli scenari dei diversi conflitti. Permettetemi anche un altro esempio. In ambito medico lo sviluppo dell'intelligenza artificiale sta avendo un impatto sempre più significativo anche sulla capacità diagnostica. O ancora, osserviamo continuamente importanti progressi anche dal punto di vista dei materiali impiegati negli ausili di tipo protesico. Possiamo fare cose che 20 anni fa neanche ci potevamo immaginare. Però contestualmente iniziano a porsi questioni significative, come quelle dell'integrazione tra uomo e la macchina, che intuiamo non possono essere affrontate semplicemente come questioni di fattibilità, come a volte rischiamo di fare, ma vanno esplorate e discusse contestualmente come problematiche di agibilità e di senso. Il dibattito sul ruolo dell'umanità nella cura e nel rapporto medico-paziente ci fa riflettere sui limiti del ricorso agli algoritmi. Anche sul fronte delle possibilità di intervenire sul corpo per migliorarne le prestazioni, giustamente si discute. Il transumanesimo non è solo una faccenda accademica, pone importanti interrogativi sui limiti da rispettare nel modificare la nostra stessa fisicità. Sempre più, cioè oggi, ci accorgiamo che l'innovazione rende fattibili cose e soluzioni che andrebbero illuminate con più attenzione dal punto di vista del loro senso e del loro impatto sulla nostra umanità. Il dovere di contribuire al progresso spirituale ci riporta allora al dovere di sviluppare una comprensione di senso delle innovazioni che introduciamo. Ci riporta al dovere di animare un dibattito pubblico che riesca a stare al passo degli sviluppi del progresso materiale, per non ritrovarci in un mondo ricchissimo di strumenti e di potenzialità, ma povero di senso e per questo molto esposto all'aumento dell'ingiustizia. Proprio gli scenari di guerra ci avvertono che un crescendo lineare di progresso scientifico e tecnologico non è automaticamente un progresso della democrazia, della convivenza pacifica e della giustizia sociale. La figura di coppia materiale e spirituale rischia di infrangersi se non progredisce simultaneamente, e con lei rischiano di infrangersi proprio le condizioni che rendono lo sviluppo qualcosa di sostenibile esistenzialmente, qualcosa di rispettoso dell'umano. Per questo rimane aperta, specie per l'università, la domanda su come contribuire alla formazione della sensibilità spirituale delle giovani generazioni. È una sensibilità che possiamo intendere proprio secondo il dettato costituzionale, come la capacità di restituire alla società un valore aggiunto in termini di meditazione sul senso delle cose, in termini di capacità di analisi critica, di autonomia di pensiero, in termini di una capacità riflessiva che sappia ricongiungersi costantemente al senso del bene e del male. Chiudo riprendendo l'interrogativo da cui siamo partiti in questa conversazione. Cosa fa e cosa può fare l'università per sostenere la partecipazione delle persone alla vita pubblica? Come può l'università alimentare in questo modo la stessa vita democratica? Credo che l'università faccia senz'altro molto, proprio perché è un contesto in cui, piuttosto spontaneamente, si realizza quella dinamica di incubazione del futuro che ho cercato di rappresentare. La cura e la promozione dei talenti di ciascun cittadino che si dedica intensivamente per una porzione del proprio tempo di vita allo studio, è qualcosa di inscritto nel DNA dell'università stessa. L'università fa molto, mi viene da dire quasi senza merito, proprio perché i talenti degli studenti di cui si prende cura le sono donati pro tempore. Il nostro stesso Ateneo fa molto, lo possiamo dire con particolare soddisfazione, perché è riconosciuto tra i migliori d'Italia, e questo grazie alle persone che quotidianamente rinnovano il loro impegno, spesso andando ben al di là di quanto contrattualmente richiesto o dovuto. Allo stesso tempo, se ha qualche consistenza la riflessione sulla restituzione che ho provato a ricapitolare, dobbiamo riconoscere che si può e si deve fare di più. Forse, per attivarci maggiormente anche in questa direzione formativa a tutto campo, abbiamo bisogno di fermarci e di raccogliere stimoli che ci aiutino proprio a comprendere ciò di cui ha bisogno la nostra democrazia di oggi e di domani. Mi auguro allora che la Settimana Sociale dei Cattolici in Italia, che vedrà coinvolti anche alcuni dei nostri docenti tra i relatori delle piazze tematiche, possa essere un'occasione importante proprio per approfondire quei doveri civici a cui non solo come singoli, ma anche come istituzioni, dobbiamo dedicarci per mantenere pulsante il cuore della democrazia. Lo dobbiamo in primis ai nostri giovani. Grazie.
Grazie, magnifico rettore, professor Roberto Di Lenarda, per questa lezione che ci ha aiutato ad approfondire alcune consapevolezze importanti di come l'università può contribuire al bene comune, e custodendo, preparando, coltivando talenti per una restituzione fruttuosa e felice, che faccia vivere e pulsare la vita del nostro paese, la vita democratica. Grazie, perché questa sera è anche un'occasione per sentire la gratitudine per tutto il personale docente, tecnico-amministrativo, per tutti i ricercatori e studenti della nostra università, per il contributo che possono dare al futuro della nostra città, mettendo in gioco questi talenti riconosciuti, sviluppati e restituendoli anche quando sono in cantiere. più di 17.000 studenti e, considerando quelli di terzo livello, quasi 20.000 che si preparano a dare il loro contributo e la loro restituzione, aiutandoci ad affrontare assieme, vivendo assieme, questa ricerca per intraprendere le vie della custodia dell'umano e per acquisire tutti quei doni a cui ha fatto riferimento anche verso la fine, e l'autonomia di pensiero, la capacità di analisi critica e sicuramente la capacità di distinguere sempre meglio il bene dal male in tutti gli ambiti di competenza, di sviluppo delle proprie skills, delle proprie risorse, delle proprie capacità e delle proprie abilità, con cui essere protagonisti di un futuro migliore per tutti. Grazie e anche per questo passo che ci ha aiutato a fare verso la settimana sociale dei cattolici in Italia, e perché così possiamo andare verso questo evento anche più consapevoli. Lo faremo cercando di coinvolgere sempre di più anche i giovani universitari, in questo cammino, oltre a tutti i giovani della nostra diocesi, della nostra città.
Sento spesso, e non voglio con questo negare i problemi, le difficoltà, le sofferenze, un giudizio tendenzialmente molto critico rispetto alle nuove generazioni. Si tende a dire che le nuove generazioni sono più deboli, meno motivate. C'è un po' questo claim che viaggia. Vi assicuro che vivere insieme alle generazioni dei giovani che quotidianamente incontriamo, vedere la loro vivacità, la loro capacità di guardare lontano, la loro forza di resistere a una situazione che forse per la prima volta vede una generazione che sa che vivrà con più difficoltà dei propri genitori, non succedeva da diversi secoli, vi assicuro, oltre ad essere un'esperienza straordinaria, ci deve dare un'enorme fiducia, perché i ragazzi che noi incontriamo tutti i giorni sono dei ragazzi straordinari, per cui l'invito di dargli fiducia, di dargli forza, di aiutarli nei momenti difficili, ma dobbiamo avere l'assoluta certezza che possiamo contare su una generazione di giovani veramente fantastica.
E a questi giovani io farei un applauso. Desideriamo concludere questo primo incontro della Cattedra di San Giusto, prima di salutarci, con un altro brano eseguito sempre dalla soprano Eleonora Matiassic e all'organo dal maestro Roberto Brisotto. Il brano è O Croce, Albero Santo di Marco Sofianopulo e il testo è di padre David Maria Turoldo. Lo ascoltiamo con la consapevolezza credente che in quell'albero santo c'è una sapienza generativa di futuro e di relazioni nuove per tutti.
Ringrazio il Rettore Magnifico per queste parole che ci ha lasciato e che meritano di essere riprese, e perché sono davvero una traccia anche per guardare in modo positivo al futuro e ai giovani. E penso che usciamo ma consapevoli che c'è una terza missione dell'università, ma che c'è anche una missione di tutti noi, anche come Chiesa. Un mondo sempre più ricco dal punto di vista tecnologico, ma che rischia di essere più povero di senso. Una sensibilità spirituale che va alimentata e fatta crescere. Beh, non possiamo lasciare sola l'università. Certo, ci sono strumenti, linguaggi, modalità che distinguono e differenziano, ma i giovani sono quelli e ci appassionano tutti, l'università e anche la comunità cristiana. E in questo possiamo dire che allora, pur con modalità e strumenti diversi, però siamo ingaggiati dentro la stessa sfida per costruire un mondo di giustizia, di pace, una partecipazione alla democrazia che coglie la ricchezza e anche la fiducia nei giovani e in quello che loro sono chiamati a compiere, ma non senza che la comunità di adulti faccia la propria parte. L'università mette in campo docenti, mette in campo tante ricerche che si sono accumulate, ma che non sono mediate semplicemente dall'intelligenza artificiale, ma da persone. Ed è pure questo che ci accomuna. Le nostre persone chiamate ad essere a fianco per costruire una partecipazione più vera, incarnata, quotidiana. Sappiamo che la sfida è grande e allora mi viene da dire, beh, invochiamo anche l'aiuto di Dio e concludiamo con una preghiera, un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
L'appuntamento è al prossimo mercoledì, sempre alle 20:30, qui in cattedrale, in ascolto di Suora Alessandra Smerilli, figlia di Maria Ausiliatrice, economista e segretaria del Dicastero della Santa Sede per lo sviluppo umano integrale, che, come ci ricordava prima il Vescovo, ci aiuterà a capire un po' i rapporti tra democrazia ed economia civile. Un sentito ringraziamento a tutte le distinte autorità presenti, a tutti voi che avete partecipato a questa serata. Abbiamo ringraziato e ringraziamo ancora il magnifico rettore della nostra università, professor Roberto Di Lenarda, e per tutto ciò che ci ha donato. Ci ricorda che tutto parte da un dono e che i veri maestri sanno ricevere per poi donare. Grazie al Vescovo Enrico, che ha organizzato e pensato, assieme al professor Giovanni Grandi, a Don Luis Okulik, questa cattedra di San Giusto. Ricordo che l'evento di questa sera è ascoltabile su Radio Nuova Trieste, che ringraziamo per il collegamento, giovedì alle ore 16, e la versione integrale è ascoltabile sul sito di radionuovatrieste.it. Un grazie anche a Radio Nuova Trieste, a Tele4 qui presente e a tutti voi che avete permesso la comunicazione di questo evento. E invitate a partecipare. Buona serata e buonanotte a tutte e a tutti. Grazie.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.